siamo giunti alla quarta puntata dedicata al tema del paradigma, che si è snodato tra i teorici del paradigma come Kuhn, e poi è giunta fino alla puntata di oggi dedicata al Mediterraneo, il Mediterraneo come paradigma. Vi annuncio già che il prossimo appuntamento sarà il 12 maggio, conclusivo di questa serie sul paradigma, e sarà dedicato al tema del labirinto nell'Orlando Furioso. È il labirinto che diventa paradigma, e sarà la volta del professor Alberto Tacco. Oggi abbiamo con noi invece il professor Ruggero Zanin, che conoscete presumo quasi tutti, professore di filosofia e storia presso il liceo Morin di Mestre, e collabora con l'associazione Nemus. Gli do subito la parola, come sempre lo spazio per la presentazione sarà poi seguito dall'opportunità di un dibattito. A te, Ruggero.
Benissimo, allora, poi il titolo cercheremo di spiegarlo. Partiamo magari da un esempio abbastanza banale, anzi se vogliamo un esempio che mi è capitato qualche sera fa di sentire un'intervista alla radio in cui Borghezio, il parlamentare della Lega, del parlamentare europeo della Lega, diceva, il contesto era quello dell'immigrazione clandestina, diceva per fortuna che la Padania non si affaccia sul Mediterraneo. E questo mi ha dato, come dire, da pensare, nel senso che una entità geopolitica inesistente, e cioè la Padania, perché dal punto di vista geografico la Padania corrisponde con la Valle Padana, quindi teniamo fuori per esempio la Liguria o la pianura veneta o quella friulana. Beh, una entità geopolitica inesistente prende il sopravvento su un'entità come il Mediterraneo, che è lì da più di un millennio a testimoniare che cosa, e dopo chiariremo perché da più di un millennio. Però paradossalmente, allora innanzitutto, quindi, seguendo la logica di questo parlamentare della Lega, il Mar Ligure, il Mar Tirreno, il Mare Adriatico, che pur fanno parte o su cui si affaccia questa Padania, in realtà non appartengono al Mediterraneo. Cioè, secondo questa logica, il Mediterraneo oramai sarebbe ridotto a quella striscia di mare che separa l'Africa dall'Europa. Ecco, questa è la logica che sta dietro un intervento di questo tipo. E paradossalmente, credo in maniera del tutto inconsapevole, Borghezio, così dicendo, torna a parlarsi del Mediterraneo come è stato all'origine, e cioè parecchie centinaia di anni fa. Questa è la prima rappresentazione del Mediterraneo, viene chiamata OT, no? Seguendo le due lettere. L'importante è che appunto nella concezione degli antichi greci l'oceano circondava le terre. La questione sulla rotondità della terra era già stata risolta, quindi non si trattava del problema della terra piatta qui, ma le terre si concentravano appunto in questa area, in questo emisfero. Tutto sommato anche Dante è d'accordo con questa indicazione, nel senso che lui pone Gerusalemme, mettiamo sull'asse, diciamo in alto all'asse verticale della T, Gerusalemme è il centro del mondo, secondo Dante dall'altra parte della terra rotonda crescerebbe appunto quella montagna del Purgatorio che è nata appunto quando Lucifero scagliato sulla terra, la terra in qualche modo ha avuto repulsione a toccare appunto questo angelo dannato. Ecco, questa era la rappresentazione E cioè il mare Mediterraneo era la semplice divisione interna tra i tre continenti che allora appunto si conoscevano. E quindi Borghese in questa maniera ci viene a riportare, come dire, a una realtà che era quella appunto di quando il Mediterraneo era una semplice striscia di mare che appunto divideva i continenti. Quindi il Mediterraneo non c'è sempre stato, ma è questo il paradigma, o meglio il principio fondamentale del paradigma che noi veniamo a illustrare. E allora questo principio dice che è la storia che definisce lo spazio geografico e non viceversa. Nella fattispecie il Mediterraneo, che dal punto di vista fisico più o meno è sempre rimasto uguale a se stesso, dico in epoche storiche, nella fattispecie allora il Mediterraneo ha avuto un inizio, ha avuto uno svolgimento e evidentemente ha avuto anche un termine, una fine. Il Mediterraneo, tra virgolette, non c'è più. Questo è il paradigma che volevo appunto illustrare. E allora, se appunto partiamo da questa visione degli antichi, secondo cui esistevano solo tre continenti, Europa, Asia, Africa, tra l'altro vedete che l'orientamento è diverso da quello nostro, ma l'uso di mettere in alto il nord è un uso che risale, diciamo, a dopo il Rinascimento. Allora, secondo gli antichi esistevano soltanto tre continenti e il Mediterraneo non c'è, o meglio, comincia ad esistere come continente liquido. Prima dicevamo una data, circa attorno al millennio, ma al millennio, attenti, intendiamoci, il nome Mediterraneo usato come parola propria, non come aggettivo, non come il mare tra le terre, ma come il Mediterraneo nel senso di nome proprio, è stato usato per la prima volta da Isidoro di Siviglia e siamo nel VII secolo dopo Cristo. Lì comincia la storia propria del Mediterraneo con un nome, certamente anche prima. Allora dobbiamo immaginare che il Mar Mediterraneo dunque ha un suo inizio di esistenza, di storia, nel momento in cui diventa un continente liquido che in qualche modo differenzia distanze agli altri continenti, però in qualche modo prende da ciascun continente qualche cosa e dunque comincia a diventare qualche cosa di autonomo, qualche cosa che è in sé appunto differenziato dagli altri continenti. Diventa, perché ha letto Peter Pan, una sorta di isola che non c'è, cioè un continente liquido che non ha appunto la consistenza degli altri continenti e che però è in grado, ed è questa la cosa eccezionale, di diventare, così lo dice Paul Valéry, di diventare una macchina che produce civiltà. Cioè il Mediterraneo, da isola che non c'è, da continente liquido, da quarto continente di cui però non si capisce bene che cosa sia, diventa la vera e propria macchina per produrre civiltà. Per cui noi senza Mediterraneo non possiamo dar conto di una quantità di civiltà, e permettete, se togliamo quelle che adesso faccio secondo un breve elenco, togliamo la gran parte della storia dell'umanità così come la conosciamo, perché senza la presenza del Mediterraneo, senza questa strana presenza del Mediterraneo, beh, non c'è la Grecia antica, ma non c'è nemmeno Roma, non ci sono i Fenici, non ci sono gli Etruschi, non ci sono le città marinare italiane e quindi la civiltà delle città marinare italiane, non c'è Bisanzio, non ci sono le grandi religioni del libro, non c'è l'Islam. E così via potremmo andare avanti. Cioè, tolto il Mediterraneo, togliamo tutte queste civiltà che nel Mediterraneo hanno un riferimento preciso. Quindi il Mediterraneo non c'era, è diventato una macchina per produrre civiltà, e oggi evidentemente non è più. Non è più, perché se agli occhi di una persona, che comunque possiamo dare il credito che vogliamo, ma di un parlamentare europeo, il Mediterraneo diventa una sorta di striscia che separa due continenti, evidentemente non è più quel Mediterraneo che era diventato appunto la macchina per produrre civiltà. Certo, anche noi oggi andiamo a parlare del Mediterraneo e cerchiamo di definire i confini. Ecco, la questione dei confini è interessante, perché cerchiamo di dare al Mediterraneo un'identità, un'unità che sia geografica, un'unità che è climatica, un'unità ambientale. E cerchiamo dunque, sulla base di queste indicazioni, di tracciarne i confini. Ma i confini sono irrequieti. Si modificano continuamente e si moltiplicano. Facciamo un esempio che voi direte, ma dove vi sto portando? No, in questa foto con la neve. Questo è Passo Stalle, Alberto lo conosce molto bene. Cioè, in cima alla valle di Alterselva, c'è questa, qui abbiamo appena passato il confine italiano, c'è questo grande masso con queste due statue che indicano appunto Ein Tirol, che lì quel confine separa un'entità unica. Questa è l'idea che sta dietro a questa statua, a questo monumento. Non siamo lontani dal Mediterraneo, ma quello che volevo indicarvi è che, eccolo qui, adesso non so se si vede, ma questa qui da Val d'Aora a Rasun, che arriva fino appunto al confine di Stato, eccolo in alto, è la lunga valle di Anterselva. Ecco, Claudio Magris qui ha scritto uno dei suoi racconti più belli su microcosmi, in cui ci illustra quanti confini passano per questo piccolo, minuscolo territorio che sta lì, nelle Alpi. Allora, innanzitutto c'entra il Mediterraneo, perché? Perché tutte le acque a sud del Passo Stalle scendono verso l'Adriatico, tutte quelle a nord del Passo Stalle invece scenderanno verso il Mar Nero, nel Danubio e poi nel Mar Nero. Qui i meteorologi fissano il limite del Mediterraneo, e cioè qui comincia il Mediterraneo. Il clima mediterraneo, secondo i meteorologi, comincia qui. Però qui passano un sacco di confini. Se voi arrivate qui nella valle Usteria, al centro, e vi mettete a guardare verso nord, avete il sistema dei Tauri, verso sud avete il sistema delle Dolomiti, e cioè due entità geologiche del tutto differenti. Ma qui passano un sacco di confini anche per l'uomo. Per esempio, qui sotto c'è il confine con Cortina e il confine con i paesi ladini. Qui, come dire, questa zona è attraversata da quelli che sono state le grandi migrazioni della storia, che appunto hanno fatto dell'Italia un punto di riferimento per le popolazioni nordiche. Addirittura Magris fa notare che il dialetto parlato a Rasun, il dialetto tedesco parlato a Rasun, è un po' differente da quello di Anterselva, 10 km più in su, perché sembra che ci siano appunto degli innesti diversi dal punto di vista delle popolazioni. Tra l'altro questa è una valle che ha visto nel corso della Seconda Guerra Mondiale la tragedia, prima della Seconda Guerra Mondiale, la tragedia del trasferimento coatto dei tedeschi, e cioè delle popolazioni originarie, voluta da Mussolini, perché qui si parlava soltanto italiano. Ecco, l'esempio di questa zona di confine ci dice come, quando parliamo di confini, è estremamente difficile fissare dei confini. E dunque, anche quando parliamo di Mediterraneo, abbiamo la difficoltà di concepire quali sono i confini di questa area. Di solito si fanno due esempi, ma Goethe arriva nel Mediterraneo quando vede gli alberi di limoni che fioriscono, no? O di Zitronenblumen, no? È quella l'immagine cara a Goethe. In genere si fa riferimento a altre due piante, l'olivo e la vite. L'olivo circoscrive parecchio il Mediterraneo e ancora oggi l'olivo è una cultura legata al Mediterraneo, cioè la gran parte dell'olivo a livello mondiale, dell'olio di oliva, è prodotto qui in questa zona, ma in un'area che, come dire, è l'area propriamente a ridosso del mare. Si arriva poco più in là perché è un albero, una pianta che teme il freddo. Tra l'altro anche questo, come dire, l'uso che vediamo in giro anche per la nostra pianura, questi alberi di ulivo secolari sradicati dal loro ambiente, soprattutto pugliese, e trasferiti qui in un giardino davanti a una casa della in un ambiente del tutto diverso, ecco, un po' stringe il cuore a vedere questi alberi, perché l'ulivo è propriamente un albero che si affaccia sul mare, è un albero le cui radici, quel poeta dice, tra l'altro qualche poeta anche islamico, devono sentire l'acqua salata, no? Devono sentire che c'è il mare vicino. Con la vite invece abbiamo un'altra prospettiva, perché la vite fu portata dai romani, dove i romani andavano a conquistare le terre. E quindi noi troviamo la vite ben dentro l'Europa. La troviamo, anzi, la Gallia è diventata, in un certo periodo, più che l'Italia, paese di riferimento per la produzione di vino. E quindi se noi consideriamo invece dell'ulivo la vite, l'area di diffusione del Mediterraneo è molto più ampia di quanto non sia quella appunto dell'ulivo. E qui anche i confini traballano, cioè i confini non riescono a definirci benissimo quest'area. Certo, possiamo immaginare il Mediterraneo, questa non è un'immagine sbagliata, l'ho presa da Brodel, scusate la qualità, ma è proprio una scansione dal libro. Brodel ci propone questa visione del Mediterraneo, e cioè se noi guardiamo il Mediterraneo in realtà è limitato soprattutto da quell'enorme deserto che è il Sahara, quello è il riferimento, come dire, di chiusura del Mediterraneo, per cui il Mediterraneo andrebbe visto così, in questa maniera, e cioè rovesciando il nostro modo di orientare la carta e guardando appunto il Sahara, l'immensa vastità del Sahara, come ciò che appunto impedisce di andare oltre il Mediterraneo. Ma date che appunto la questione della terra piatta in realtà è la questione, voglio dire, ancora in certi libri di storia, nei manuali leggi che Colombo ha avuto l'intuizione della terra rotonda. E uno dice, caspita, com'è possibile? Colombo che prima non... No, abbiamo detto Dante aveva un'immagine della terra rotonda, ma ce l'aveva Aristotele, il quale nel De Cielo propone le prove, insomma, della rotondità della terra. La questione era che si riteneva impossibile attraversare questa fascia, questa che è appunto rappresentata dal Sahara, perché è troppo calda. Per cui l'umanità in qualche modo è tutta concentrata a nord del Sahara e sotto la fascia dell'estrema Thule, dell'ultima Thule, perché è troppo fredda. E quindi l'umanità sarebbe, come dire, compressa in quest'area temperata tra un'area troppo calda verso sud e un'area troppo fredda verso nord. Poi naturalmente ci sono le mitologie, e ci sono anche i viaggi che attraversano anche queste aree. Ma quello che allora noi dovremmo considerare è appunto l'immagine della parte abitata secondo appunto Erodoto. Questa era la concezione che avevano gli antichi della parte abitata. Il resto era un enorme, immenso oceano rispetto al quale non aveva senso spostarsi. E come vedete dunque qui la centralità del Mediterraneo assume una caratteristica immediatamente riconoscibile, e quindi è da questa visione geografica che cominciano ad avere gli antichi, questo Erodoto, comincia ad emergere la centralità del Mediterraneo, centralità che naturalmente è una centralità di tipo geografico, ma la geografia del Mediterraneo la si comprende quando lo si naviga. Attenzione, non è facile navigare il Mediterraneo, non è affatto facile navigare il Mediterraneo. Per cui quando Braudel ci descrive appunto il Mediterraneo del XVI secolo, in realtà ci sono delle aree del Mediterraneo che non sono attraversate da rotte marittime. Prima di affrontare il grande oceano, anche il Mediterraneo rappresentava un mare difficile, un mare che per lo più veniva navigato bordesando, no? E un po' alla volta ci si allontana, e questi sono i Fenici, la grande civiltà fenicia, che riesce a compiere, come dire, la traversata del Mediterraneo da ovest fino a est, rendendosi conto delle dimensioni reali di questo mare e quindi dando avvio a quella che è un'unità anche economica, si dice, del Mediterraneo, non solo culturale, ma qui, ecco, qui appare anche l'unità politica del Mediterraneo, perché questo appunto è l'impero romano che, come vedete, gravita totalmente appunto sulle sponde del Mediterraneo. Certo, avviandosi anche verso nord, fino ad arrivare appunto alla Gran Bretagna, ma qui già, come dire, Adriano dice no, qui ci fermiamo, anzi, le popolazioni che sono a nord di questo mio vallo che andrò a costruire non val proprio la pena nemmeno di conoscerle, insomma, tanto sono selvaggi, tanto sono del tutto appunto ininfluenti. Ecco, questa è anche l'unità politica del Mediterraneo che i Romani riuscirono a tenere insieme fino a quando il Mediterraneo non si spaccò in due, fino a quando il Mediterraneo non conobbe allora una prima frattura est-ovest, e cioè tra Costantinopoli e, diciamo, le diverse capitali della parte occidentale dell'impero. E badate che allora l'Oriente era la parte più ricca e più importante, non certo l'Occidente, tant'è che se guardiamo qui grosso modo sono riprodotte anche una parte importante e consistente della diffusione del cristianesimo attraverso i patriarcati. Noi ne abbiamo solo due in Occidente, Roma e appunto Venezia, Aquileia, che poi è diventata Venezia, a indicare che la diffusione del cristianesimo è tutta concentrata nell'Oriente del Mediterraneo, no? E quindi gli apostoli hanno fondato le comunità soprattutto nella parte orientale del Mediterraneo. Qual è allora l'unità di questo mare, l'identità di questo mare? Ecco, io credo che qui sia proprio sbagliata la domanda, e cioè quando noi andiamo alla ricerca dell'identità, dell'unità del Mediterraneo, in realtà stiamo sbagliando obiettivo. Ecco, se noi dovessimo fissare l'unità del Mediterraneo non la troveremmo. Quello che invece propone Braudel, e a mio avviso ha ragione, è dimostrarci il Mediterraneo non come il luogo dell'identità, dell'unità, ma come il luogo dell'incontro. E questo è il vero paradigma allora del Mediterraneo. Il Mediterraneo ha funzionato storicamente, è diventato quella macchina di produzione di civiltà nel momento in cui ha rappresentato un luogo di incontro. Un luogo di incontro tra chi? Tra le differenze. Nel Mediterraneo ogni popolo è arrivato, ha preso quello che era a disposizione in termini di cultura e di civiltà e l'ha fatto proprio, mantenendo però una distinzione, una differenza rispetto alle altre popolazioni, le altre civiltà che stavano attorno. Cioè, il Mediterraneo è sempre stato un luogo che non ha annullato le differenze, ha messo insieme delle differenze, ha accettato qualsiasi provenienza e penetrazione, ha permesso che ciascuno si appropriasse del Mediterraneo per quello che era, mantenendo però in questo incontro la distinzione tra le diverse parti. Cioè è un luogo di incontro tra le differenze che non uccide le differenze stesse. Questo è stato il motivo, a mio avviso, centrale della grandezza di questo mare, di questa realtà, finché appunto siamo rimasti dentro due polarità opposte. Allora, come dire, il Mediterraneo si muove tra quelle che sono le culture pastorali, che sono chiuse, tradizionaliste, impermeabili. Pensate a cos'era le culture, non so, della Sardegna. Non sto parlando soltanto di chi ha costruito i nuraghi. Culture che hanno chiuso quest'isola al mare fino a ieri, fino all'altro ieri. Sto parlando della Corsica, che, se lasciamo stare le città appunto collegate con Genova e con i commerci del Tirreno, il suo interno è sempre stato qualche cosa di legato soprattutto a una cultura di tipo pastorale. Ecco, questo è uno dei poli. Qui non siamo più Mediterraneo, o non siamo ancora, e probabilmente il Mediterraneo è cominciato lì in realtà la sua storia, quando i pastori sono scesi dalle alture. E difatti Brodel comincia la sua storia del Mediterraneo, naturalmente lui parla del Mediterraneo dell'età di Filippo II, ma parlando di questo rifà tutta la storia, e probabilmente lì è cominciata la storia del Mediterraneo, quando i pastori sono scesi verso il mare. E badate che questo passaggio è fondamentale anche se consideriamo la Bibbia, per esempio, no? La Bibbia ci parla di una di culture, di mentalità del tutto legate alla pastorizia, all'isolamento, al mantenimento di tradizioni, e poi invece l'apertura ad altri popoli, mantenendo però le differenze, aprendosi alle differenze ma mantenendo anche la propria indifferenza. L'altro polo, del tutto opposto, è, io credo, il cosmopolitismo delle città attuali. Guardate, il cosmopolitismo è un'invenzione del Mediterraneo. Però era un cosmopolitismo che manteneva la specificità delle singole città. Voglio dire, Venezia era una città cosmopolita, però manteneva la sua caratteristica e in qualche modo una sua differenza, mettiamo, rispetto a Marsiglia, piuttosto che a Napoli, piuttosto che a Bisanzio, Costantinopoli. Cioè ciascuna di queste città era sì cosmopolita, perché trovavi tutte le popolazioni del Mediterraneo, tutte le culture e tutti i cibi del Mediterraneo. L'ultimo libro di Matvejevich ci racconta del pane e del modo di mangiare il pane, di fare il pane intorno al Mediterraneo, e degli scambi che ci sono, no? In queste culture fondamentali che sono legate al cibo. Nelle città appunto del Mediterraneo puoi trovare qualsiasi cibo, qualsiasi cucina, però ogni città, come dire, è cosmopolita fino a un certo punto, fino al punto in cui perderebbe appunto la propria identità. E cioè siamo di fronte a una tendenza alla globalizzazione, fino però al punto in cui la globalizzazione non diventa indifferenza. Allora, se noi intendiamo il cosmopolitismo in questo senso, cioè nell'indifferenza al luogo in cui ci troviamo, e questo purtroppo oggi capita spesso quando giriamo per le città, soprattutto per quelle più turistiche, e cioè in realtà ti accorgi che chi è in quella città è assolutamente indifferente alla città stessa, c'ha la sua attività, ha la sua casa, ma non c'è partecipazione alla città. E come potrebbe esserci? Per cui se il cosmopolitismo è indifferenza, no, non è questo il cosmopolitismo del Mediterraneo. Allora, come dire, i due estremi sono questi. Il Mediterraneo è riuscito a trovare una collocazione intermedia tra questi due estremi, tra la chiusura pastorale delle vecchie culture impermeabili alle differenze e la perdita di qualsiasi differenza, l'indifferenza delle città globalizzate. Ecco, in questa dimensione il Mediterraneo è stato il luogo, la fabbrica delle civiltà, ed è stato il luogo di incontro, ed è stato quella poderosa spinta alla crescita che in qualche modo ha determinato una parte consistente della nostra storia. Fino a quando? Cioè, quando è che entra in crisi il Mediterraneo così inteso? Io credo che l'estinzione del Mediterraneo vada ricondotta a due fatti fondamentali. Primo, la supremazia e lo strapotere dell'Europa, dell'Occidente. Noi diremo, ma partecipiamo anche noi all'Europa? No, sostanzialmente l'Europa ci ha fagocitato. Quando parliamo di Europa nel senso di Occidente, questo lo dico perché già un'altra volta avevamo accennato a questa coincidenza, e cioè nell'Europa unita, dove sono i luoghi maggiormente critici della crisi economica? Nei cosiddetti PIGS, dei paesi PIGS, che sono tutti appunto paesi del sud dell'Europa, cioè paesi che si direbbero mediterranei. No, voi direte, no, c'è un'eccezione, c'è l'Irlanda, ma non è un'eccezione. E questo è il punto, l'Irlanda in realtà è il più mediterraneo dei paesi del nord, cioè anche l'Irlanda storicamente partecipa del Mediterraneo, perché l'Europa è nata protestante, perché l'Europa è nata dalla riforma protestante, perché lo strapotere dell'Europa si è affermato a partire da una mentalità diversa da quella mediterranea. E dunque, quando l'Europa ha imposto il suo strapotere, il Mediterraneo che cos'è diventato? È diventato il luogo della cerniera tra nord e sud. Dov'è che noi troviamo il passaggio tra il nord e il sud del mondo? Dov'è che l'abbiamo, come dire, costruito in maniera evidente? Qui, sul Mediterraneo. È sul Mediterraneo che la differenza tra un nord affluente, ricco, potente e un sud povero, dipendente, è qui sul Mediterraneo che si è affermata. Questa è la prima, come dire, condizione che ha reso il Mediterraneo non più un luogo di incontro ma un luogo di separazione. Ma voi direte, ma c'era già la spaccatura tra sud e nord con l'Islam. Non era una spaccatura. Non c'era una supremazia del sud o del nord, se non all'inizio, ma era rovesciata. E cioè, se noi pensiamo a com'era la condizione del Mediterraneo, diciamo attorno all'VIII secolo, e quindi poniamo Carlo Magno, che è nell'Ottocento, quindi all'inizio del IX secolo, no? Carlo Magno come colui che fa nascere l'Europa, in quel momento il sud del Mediterraneo era il più ricco. Palermo era un giardino, Palermo aveva acqua che scorreva dappertutto, Palermo era un enorme giardino, era la Conca d'Oro sul serio, con piante che tra l'altro hanno importato lì proprio coloro che venivano dall'Islam, sto parlando degli agrumi, delle pesche, sto parlando appunto di piante che sono state importate in questa area. E poi casomai c'era l'Oriente, certamente l'Occidente, l'Europa propriamente detta, era la periferia del Mediterraneo. Se consideriamo anche le città, al 500.000 di abitanti di Bisanzio o Costantinopoli poteva corrispondere forse un 10.000 abitanti della città più importante dell'Occidente. Tra l'altro non era nemmeno capitale, Roma, come sapete, il Colosseo era diventato una cava di pietra, no, per costruire le case, ed era un'area malarica e rimase tale fino al 1800. Allora, quando c'era la divisione tra cristianesimo e islam, non c'era la supremazia dell'uno sull'altro, non c'era quella differenza tale per cui uno aveva lo strapotere. Ci si poteva odiare, si faceva la guerra, ma ci si scambiava un sacco di cose. E lo sanno bene i veneziani, che hanno nascosto per secoli i loro commerci di schiavi con Alessandria d'Egitto. Tra il nord e il sud del Mediterraneo c'era uno scambio continuo e non c'era nessuna volontà egemonica, nel senso dell'egemonia della strapotenza europea imperialistica, della strapotenza economica dell'Europa del nord nei confronti appunto delle altre aree del mondo. Quindi il primo problema nasce appunto quando l'Europa prende il sopravvento, e in quel momento i grandi paesi che finché il Mediterraneo è centrale rappresentavano i luoghi della civiltà, e cioè l'Italia del Rinascimento, la Spagna del siglo d'oro, questi paesi diventano la periferia dell'Europa, quello che siamo noi oggi, perché noi oggi siamo, come dire, la periferia meridionale dell'Europa. Il secondo fattore che ha determinato, come dire, l'estinzione del Mediterraneo è l'affermazione dello Stato-nazione. E qui l'esempio è lampante nel caso dell'Italia. Parlavamo oggi di Garibaldi, no? a un incontro ai Candiani. Il caso è lampante, quello dell'Italia. Fino al 1860 la lingua franca, quella che veniva usata in tutti i porti del Mediterraneo, per cui si poteva andare da Bisanzio ad Algeri e ci si poteva far capire con l'italiano. Cioè l'italiano, i termini italiani, che poi hanno un miscuglio, perché molti di quei termini poi tra l'altro sono termini di ritorno, no? Per cui non so, certe parole sono partite da un posto, mettiamo Bisanzio, Piron, diventato veneziano e poi è ritornato ad essere veicolato all'interno del Mediterraneo, no? Ma appunto finché l'Italia non era uno Stato-nazione, finché l'Italia non rappresentava un punto di riferimento nazionale, la lingua italiana era una lingua diffusa, parlata, era la lingua che si usava appunto nei porti di tutto il Mediterraneo. Quando l'Italia è diventata uno Stato-nazione, allora basta, è finita la storia linguistica comune del Mediterraneo. Ognuno parlava la propria lingua e si cercava in tutti i modi di evitare di parlare una lingua di una potenza che comunque rappresentava un pericolo, un qualche cosa di espansionismo. E questo uso dello Stato-nazione si è allargato anche nel Mediterraneo, determinando quella divisione, impedendo dunque che il Mediterraneo fosse, come era sempre stato, un luogo di incontro. Il Mediterraneo diventa così un luogo di separazione tra stati. E tra l'altro questo viene anche esportato nel sud, per cui parliamo appunto della Libia, ma in realtà la guerra per la conquista della Libia fu fatta contro i turchi ottomani nell'11, cioè gli ottomani arrivavano fin qui e appunto l'intervento italiano rese ancora più debole l'impero ottomano e dunque favorì ancora una volta le ribellioni, le indipendenze dei paesi nell'area balcanica contro gli ottomani, e tra l'altro anticipò e fu una delle ragioni della Grande Guerra questa debolezza dell'impero ottomano. Ecco, come hanno risposto questi paesi? Naturalmente, come ha risposto il Giappone 1856, quando il Commodoro Perry, no, entra nel porto di Osaka con la sua cannoniera, impone al Giappone di aprire le frontiere, e quindi dice: pochi scherzi, voi dovete aprire ai commerci. Come hanno fatto i giapponesi, tutti hanno cercato di imitare le potenze, gli stati-nazione, le potenze imperialistiche. E quindi tutti a costituirsi all'interno in termini di unità forte. E allora cacciamo via le minoranze. E allora gli armeni, una popolazione che ha vissuto per da sempre in contatto in queste aree del Mediterraneo, sono stati eliminati fisicamente. E così sono stati perseguitati gli ebrei, e così sono stati perseguitati tutti coloro che appartenevano o non appartenevano a quella nazione. Ecco, quando si arriva a definire appunto un Mediterraneo di stati-nazione, basta, non c'è più Mediterraneo. È evidente che quel luogo di incontro è diventato tutt'altra cosa. E quindi quello che rimane del Mediterraneo allora è soltanto una marginalità. E qui allora ha ragione Borghezio. Borghezio, in qualche modo inconsapevolmente, sente la paura, il terrore di essere risucchiati dal Mediterraneo. E cioè lui vuole porre la Padania come Europa e non come Mediterraneo. Non vuole essere risucchiato da questo Mediterraneo. Ma questo Mediterraneo evidentemente non è più il vero Mediterraneo. Ancora pochi minuti. Ecco, la storia ogni tanto si prende, come dire, le sue, in qualche modo riesce a riemergere rispetto a una situazione appunto marginale. Quello che è successo nei mesi scorsi ci viene a parlare di nuovo del Mediterraneo, e cioè le crisi che hanno toccato i paesi islamico-arabi africani sono crisi che si dispongono in quest'area qui, in quest'area del sud del Mediterraneo. Il punto è un caso questo? È un caso che in qualche modo il Mediterraneo riemerga nel corso di questa crisi? Potremmo dire per certi aspetti sì, per certi altri no. Certamente qui il Mediterraneo ci sta dicendo che quella divisione tra nord e sud del mondo non funziona, non può funzionare. Guardate i numeri. Quando allora i numeri vanno intesi in questa maniera, allora dentro il cerchietto verde, questo l'ho preso è l'ultimo numero, il penultimo numero, diciamo, di Limes. Quindi quello non l'ultimo in edicola, ma il mese precedente. Allora, dentro i cerchietti verdi voi vedete il reddito pro capite, e quindi provate a considerare qual è il reddito pro capite di questa area. Come vedete, la Libia con 18,7 dollari di reddito pro capite, migliaia naturalmente, 18, è un paese ricco rispetto al contesto degli altri paesi. Ma se voi guardate appunto i paesi appunto che si affacciano sul Mediterraneo, hanno difficilmente un reddito pro capite che supera, che arriva ai 10.000 euro. L'altro numero interessante che qui viene messo è invece la percentuale della popolazione sotto i 25 anni. Se dovessimo immaginare di fare la stessa cosa con i paesi che stanno a nord, il confronto sarebbe insostenibile. E cioè qui ci sono paesi che hanno il 50 e il 60% della popolazione sotto i 25 anni, laddove invece in Italia la stessa percentuale è oramai per chi è sopra il 60. Questo è sono i dati che in qualche modo devono farci riflettere. Io non è che voglia parlare di quello che sta succedendo nel sud del Mediterraneo, però certamente quel sistema di civiltà basato su una differenza marcata tra nord e sud del mondo, e quel sistema basato sulla netta separazione tra gli stati-nazione, certamente oggi non è più in grado di contenere questi numeri. Non è più in grado di contenere questi numeri. Qual è il destino verso cui andiamo? Non so se ci siano possibilità di dare indicazioni ottimistiche. Come dire, se il Mediterraneo potesse tornare ad essere un luogo d'incontro, beh, quello sì sarebbe una buona idea. Probabilmente invece il nostro destino sarà quello appunto di un cosmopolitismo indifferente, di una globalizzazione banalizzante, e l'uso che noi faremo del Mediterraneo è l'uso che oramai è rimasto, e cioè quello turistico. E badate, nel Mediterraneo propriamente il turismo di massa è il livello più basso dell'umanità, è la negazione di quelle civiltà, è l'aggirarsi per luoghi senza capire assolutamente nulla dei luoghi stessi, è la negazione appunto di quei luoghi. Questo non vuol dire che il turismo è male, ma certamente questo tipo di turismo, l'industria del turismo, che è la più importante industria mondiale, questo tipo di industria ci dovrebbe far pensare, perché come l'industria pesante ha trasformato i panorami dell'intera Europa, chi va nel nord e nell'est dell'Europa si accorge quale trasformazione l'industria pesante ha procurato a quei paesaggi, a quei luoghi. Bene, qualcosa di simile sta avvenendo con questa industria del turismo, così come viene condotta nel Mediterraneo. E quindi il Mediterraneo, ancora una volta, diventa vittima del suo stesso nome, del suo stesso carico di storia, della sua stessa aura. In qualche modo diventa vittima di quello che l'ha fatto grande. Perché se il Mediterraneo ha diritto di vivere, è come luogo di incontro, come luogo in cui ciascuno mette qualcosa prendendosi quello che trova. Però ciascuno deve mettere qualche cosa nel Mediterraneo, in termini di civiltà, in termini di cultura. Ecco, solo così il Mediterraneo ha ragione di essere. Altrimenti, ripeto, è soltanto un aggettivo, torna ad essere qualche cosa che ci lascia abbastanza indifferenti.
È entusiasmante questa presentazione, supportata anche da documentazione molto puntuale e originale per certi aspetti. Tra le tantissime cose che vale la pena riprendere in considerazione, è chiaro che adesso si dovrebbe interrogare in questo Mediterraneo che ruolo ha l'Italia, perché chiaramente fa paura rispetto al paradigma che ci è stato disegnato pensare a un'Italia che anche nelle ultime vicende si presenta non tanto come antica e consapevole terra d'incontro e che favorisca l'incontro nel Mediterraneo, ma quanto come baluardo dell'Europa. Perché ciò che fa tanta paura in questo momento è che l'Italia non sia supportata dall'Europa vera nel suo essere punto di sbarramento all'immigrazione. E questo è un altro dei punti interessanti. Italia che è diventata Stato-nazione non da molto e che, come tra le ultime arrivate, è delegata a questo ruolo di confine. Che consapevolezza c'è di questo? Non solo tra di noi, ma soprattutto tra i nostri governanti, del ruolo che stiamo svolgendo, un ruolo che è in contraddizione con la storia millenaria di un Mediterraneo che pur sempre, l'unica parola che si è dimenticato di citare Ruggero è Mare Nostrum, dal punto di vista proprio del luogo dove ci si incontra. Bene, vi invito a intervenire perché i rivoli di riflessione sono moltissimi.
Questa definizione del Mediterraneo come luogo di incontro delle differenze e trovo importante che sul destino, sulla realtà di azione di questo mare, di questo paradigma, diciamo, di esistenza umana, si rifletta. Io credo però che rispetto all'esito che Ruggero prospettava, cioè quello del trionfo, diciamo, del definitivo di un turismo appiattente e omologante, si debbano tenere in considerazione alcune cose. E prima di tutto, senza voler enfatizzare troppo, senza voler caricare di significato un dato di fatto che comunque è, secondo me, è molto rilevante: per la prima volta da molto tempo si sono avvertiti, come tutti sappiamo, segni di risveglio del sud del Mediterraneo, e di un risveglio in termini in chiave nuova, ancora in parte non leggibile, ancora complicata, contraddittoria, però secondo me questa cosa muta profondamente tutto il quadro di ragionamenti che si sono fatti fino adesso. E quindi noi possiamo anche supporre, ipotizzare, che si risvegli un interlocutore o che si risveglino degli interlocutori nel Mediterraneo, che quindi il monologo europeo sia finito e ci sia l'inizio di una vera, ma probabilmente sarà molto complicato, sarà contraddittorio, sarà tortuoso, però l'inizio di un vero dialogo in cui civiltà, che pur essendo contigue sono diverse, cercano di trovare veramente il loro punto di incontro. Altra cosa importante: il sud del Mediterraneo, cioè la fascia desertica, soprattutto la fascia desertica che sta sotto la fascia mediterranea, è un potenziale miniera d'oro di energia, non tanto perché c'è il petrolio, che pure anche c'è in alcune zone, ma perché è la zona del sole. Da quelle zone l'Europa può trovare in quelle zone la soluzione dei suoi problemi energetici. Già ci sono progetti, non soltanto sogni o utopie, ma proprio progetti concreti, sono consorzi di banche, di imprese, eccetera, che stanno lavorando operativamente per integrare il sole della fascia desertica con il vento dell'Europa occidentale. E questo, secondo me, è anche dal punto di vista simbolico una grande possibilità. Quindi io penso che sia possibile immaginare una ricostruzione del Mediterraneo, certamente sulla quale noi siamo ancora molto, molto indietro, soprattutto l'Italia, la sua politica estera, manca totalmente di questa logica, ma una ricostruzione del Mediterraneo nei termini della sua migliore tradizione, e quindi come unità delle differenze, come punto di incontro, il luogo in cui avvengono anche grandi scambi economici, in cui ci sono grandi interessi economici, sia di vitale importanza per l'Italia e anche per l'Europa, che ha bisogno di avere questo interlocutore, di questo sud che si sta, appunto, come dicevo, in qualche modo muovendo e risvegliando. Io penso che su queste linee noi possiamo parlare, riflettere e anche immaginare delle proposte politiche per far fronte a questa situazione, evitando di chiudere che i paesi europei, la Francia, l'Italia, la Spagna, i paesi europei, soprattutto quelli che si affacciano sul Mediterraneo, siano in competizione tra di loro, come sembra anche che sia, ma che soprattutto che riescano a trovare un punto di convergenza per far rinascere un Mediterraneo come è stato nei suoi tempi, naturalmente diverso, ma con la stessa rilevanza, con la stessa importanza strategica, diciamo, e fondamentale, economica, civile, dei suoi tempi migliori.
Vorrei accodarmi a quello che hai detto, però se noi osserviamo la cartina, sembrerebbe che l'America sia il gestore di questa eventuale rinascita e dà la direzione, se solo economica oppure anche culturale, perché sta accerchiando, diciamo, dalla parte est il Mediterraneo, per cui tutto si dovrà considerare in che ottica l'America lascia lo spazio all'Europa di gestire questa eventuale rinascita.
Sì, forse c'è però un convitato di pietra, ed è la Cina.
Sì.
Per cui se noi ragioniamo in termini, ancora una volta, di energia e di economia, io ho paura che lì sarà la Cina a imporre in qualche modo un suo controllo, perché la Cina si sta comperando l'energia, si sta comperando il cibo, si sta comperando la possibilità di produrre in termini industriali in tutto il mondo.
Però già la Cina è già molto legata all'economia americana, in parte anche.
Sì, e allora ci muoviamo in una dimensione che non è più quella mediterranea, in cui il Mediterraneo ancora una volta diventa un luogo in cui ci si spartiscono le fonti energetiche. Cioè, io credo che, come diceva Stefano, la questione va rovesciata, come dire. Non possiamo immaginare un Mediterraneo a partire da condizioni economiche. Poi arriveremo anche lì all'economia, però prima ci vuole qualche cosa che è una considerazione, una consapevolezza diversa, ma che non è, come dire, un fare appello alle radici, che ci potrebbe lasciare indifferenti, ma è cercare di trovare una soluzione per il nostro futuro immediato, perché se i numeri sono questi, la crisi sarà sempre più acuta. E quello che fa specie è che l'ignoranza con cui noi europei guardiamo quei paesi, per cui quando si vedevano le immagini di questi che scendevano a Lampedusa, ma tanti commentatori dicevano: ma come hanno le scarpe Adidas, ma come hanno le tute, ma che pensavi che avessero la sveglia al collo o l'osso sul naso? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, veramente qui non riusciamo a trovare un minimo di considerazione rispetto ai problemi che stanno sorgendo. E la tendenza è quella, ancora una volta, di arroccarsi, di chiudersi, di rendersi il più possibile impermeabili, con la prospettiva però che se appunto mettiamo in Italia, nasce una Padania, e il Mediterraneo comincia dove? Di là dell'Arno? Di là del Tevere? Dove nasce? Dove sarà il Mediterraneo? Quando appunto nascerà una Padania europea? E questo è il problema. E noi lo affrontiamo oggi in maniera, a mio avviso, non soddisfacente, perché non tiene conto di quelle che saranno le nostre esigenze future. E ripeto, la questione di riportare il Mediterraneo a quello che era, non so se sia possibile, francamente non voglio nemmeno fare fantapolitica di questo tipo, però se c'è una soluzione lì in qualche modo la troviamo. Cioè, la bellezza della storia del Mediterraneo è scoprire le possibilità di incontro oltre che di scontro, le possibilità di scambio oltre che di divisione. Beh, c'era quella in quel bel film di Salvatores, la scena in cui appunto arrivano e portano l'ascis, no, da fumare, e poi la mattina si svegliano e gli hanno portato via tutto, no? Con queste battute, no? Una fazza, una razza, intanto gli hanno fregato tutto. Ma è così che in qualche modo nel Mediterraneo ha sempre funzionato, nel senso che una volta io, una volta te, ma alla fine si creava una dimensione di incontro. Questa è la grandezza di questo mondo che è il Mediterraneo, di questo continente liquido. Se non riusciamo, come dire, a costruire un atteggiamento mentale prima che una condizione economica, credo che sarà difficile. È un atteggiamento mentale che appunto ci porta a ragionare anche su questi che sono, tra virgolette, i paradigmi. Cioè, che cos'è la geografia per noi? Che valore ha la storia nella nostra geografia, nel nostro modo di guardare i luoghi? E questo lo dico anche, per esempio, per un altro mare che è morto, e cioè l'Adriatico. L'Adriatico è un mare che è morto. Anche lì l'Adriatico è sempre stato un mare, che un luogo di incontro, è sempre stato un mare che univa, non che separava. Un mare di scambio, un mare di partecipazione a una vita comune. Leggetevi le storie, no, di Anselmi sul Mediterraneo, no? Dall'antichità più remota fino a che non si affermavano, appunto, non si sono affermate gli stati-nazione. Anche questo è un mare che è morto, e anche questo è un mare che rivive soltanto nei fasti di un turismo che, ancora una volta, diventa più distruttivo che non costruttivo. Perché andiamo dall'altra parte, non le nostre sponde, ma andiamo anche in Croazia e in Slovenia, le devastazioni che stanno dilagando sulle coste, appunto, dall'altra parte dell'Adriatico, sono tali che non ci fanno sperare in nulla di buono, insomma. È l'industria del turismo che, invece di ciminiere, sprone, no, dicono gli inglesi, dissemina case, residence, senza alcuna ordine, senza alcuna progetto, se mai sia possibile un progetto.
Tutto questo disegno, no? Mi pare che ci sia un'eccezione che mi pare qualcuno ha proposto. Israele, nel senso, l'unico paese che si pensava di adottare all'Europa era Israele, perché si pensava fosse democratico. Ma poi la storia e la realtà ci fa vedere che il modo di gestire la situazione lì nella Palestina non è proprio la migliore. Quindi no. Voglio dire,
oggi meno che mai.
Appunto, voglio dire, però mi pare che qualcuno avesse detto di poterla integrare in Europa, Israele, addirittura la Turchia c'era la resistenza.
Sì, ma perché non è un paese mediterraneo Israele da questo punto di vista. Allora, se noi consideriamo soprattutto adesso, e qui è da considerare sia, come dire, il colore politico dei governi di Israele, ma anche la provenienza degli ebrei, che per lo più oggi è una provenienza dall'Europa centrale, con un modo di guardare alla Palestina anche qui molto diverso da quelle che erano il modo di guardare alla Palestina di chi ci andò la prima volta. E' questo che dovremmo fare come operazione. Andate a rileggervi i diari dei primi che si trasferirono in Palestina, lo sguardo che avevano, come dire, il sentimento che li portava lì. E quello che invece oggi sta facendo Israele non è certamente nella direzione di trovare un luogo d'incontro, di creare un luogo d'incontro. Per cui anche qui questa questione della Palestina bisognerà risolverla, ma in tempi immediati, cioè
che si integra con tutto il discorso.
Sì, direi che quella è una situazione che dovrebbe essere risolta il più presto possibile, nel senso che se rimane aperto quel problema lì, poi tutto
la fragilità rimane sotto.
Certo. Però non sta lì la soluzione, non sta lì. Noi abbiamo immaginato, anche su questo ci siamo illusi per decenni, che risolta la questione palestinese tutto sarebbe rientrato in chissà quale normalità, e pensavamo che bastasse sostenere dei governi, diciamo, autocratici, diciamo amici o comunque non nemici di Israele, per risolvere i problemi. E in questa maniera invece le componenti islamiste crescono, e il problema è anche che noi non siamo in grado di riconoscere l'Islam dall'Islam, per cui per noi tutti questi che inneggiano in qualche modo la visione islamista sono Al Qaeda. Sono Osama Bin Laden, no, i fratelli musulmani non sono quello. È certo che se tu hai un approccio, diciamo, selettivo, per cui a priori dici no, possono diventare quello. Quindi il nostro sguardo è uno sguardo che non riesce a cogliere le differenze, ma questo è il problema. Come fai a valorizzare le differenze se non sai nemmeno riconoscerle?
Io credo che attraverso la descrizione molto acuta che è stata fatta della cultura del Mediterraneo prima, si contrappone la cultura occidentale, quella dell'Italia, che è però planetaria ormai. Quindi io condivido il pessimismo, perché rispetto a quello che hai molto ben descritto, sì, hai fatto l'esempio del padano, ma tutto sommato, insomma, siamo lì. È planetario questo modo di contrapporsi, e quindi purtroppo penso che non è facile trovare una soluzione.
Sì, una soluzione, ecco, probabilmente una soluzione non c'è. Una soluzione non c'è, nel senso che a problemi così complessi non si risponde con una soluzione. Casomai la questione della valorizzazione delle differenze, mettendole in rete, mettendole in comunicazione tra di loro, questo potrebbe essere già un modo per crescere. E allora tutto quello che porta a uno scambio, a una maggiore conoscenza, va benissimo. Può essere la conoscenza tra interreligiosa, va benissimo. può essere la conoscenza a livello di cultura. Ma certo, ancora una volta, come fai ad affrontare in Italia una questione dell'università senza tener conto della posizione dell'Italia? Come fai a dire che non può esserci un corso di laurea con 5 studenti? Ma se lì si affronta un dialetto della Mauritania, quante persone possono, come dire, studiare un dialetto della Mauritania? E però avere delle persone che conoscono quella lingua, che conoscono quella cultura, e questa è una ricchezza enorme per il paese. Cioè, è questo che in qualche modo dovremmo anche poter pensare in termini di ragionare sulle cose. Per cui perdere pezzi di cultura, nel senso che non riusciamo più a leggere un testo persiano, islamico, perché i nostri istituti di lingue orientali, perché tutto questo è un degrado, non soltanto, tra virgolette, dal punto di vista dell'immagine che noi abbiamo, ma proprio delle possibilità poi di scambiarci le culture, di trovarci insieme, di dialogare tra persone che in qualche modo sono differenti ma si capiscono. E questo è uno dei grandi problemi. E se poi il Mediterraneo, guardate che forse l'ultima politica mediterranea che io ricordi è l'eurocomunismo. L'ultima volta che in qualche modo i paesi, diciamo, dell'area nord del Mediterraneo, però tenendo conto che allora anche l'area sud era molto aperta a influenze di tipo, tra virgolette, socialiste, pensiamo a Nasser, pensiamo appunto... Ecco, l'ultima volta che in qualche modo c'è stata una politica mediterranea è stata quella. Poi tutto quello che è avvenuto dopo è un continuo disastro. Quando parlavo dell'Adriatico, è quello che ci è capitato quando la Jugoslavia... agli inizi degli anni 90 abbiamo scoperto la Jugoslavia che si massacravano tra di loro. Ma è possibile che a pochi chilometri dalle nostre coste non ci accorgiamo quello che sta avvenendo in maniera così clamorosa? Così come qui, no, i nostri analisti non hanno capito nulla. Ma non hanno capito nulla, nel senso che ci sono persone che hanno capito, ci sono persone che in qualche modo avevano avvertito. Ma quando noi ragioniamo in termini così categorici e senza sfumature, è chiaro che poi si perdono quelle analisi. È dal 2005, da quando in Libano hanno ucciso Hariri, che lì si è cominciato a vedere che qualcosa stava come dire, sobbollendo. Quindi la questione, a mio avviso, comincia nella mente, nel cuore delle persone, e invece noi niente, non siamo più in grado né di sforzarci di capire, né anche di metterci un po' di empatia con le persone. Per cui la prossima soluzione evidentemente sarà quella di mandare le nostre navi davanti alle coste del sud del Mediterraneo per bloccare lì. E allora tutti saremo contenti, tutti in qualche modo non vedremo più arrivare i barconi a Lampedusa, ma creeremo degli enormi lager di là del mar Mediterraneo. Questo stiamo pensando, tutto sommato, non riusciamo a pensare un po' più in là di questo.
Una fortezza.
Sì, però una fortezza che è un colabrodo. Sì, sì, no, poi appunto. Sì, 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 sì.
Dove via terra entra tutto il mondo.
Sì, basta andare adesso qui fuori Mestre, c'è un bosco, quello dalla parte opposta della strada via Altinia, del bosco Tolenghi, si chiama Zaher, e Zaher era un ragazzino che è morto nell'intercapelline di un tir nel passaggio appunto dalla Grecia cioè sbarcando qui ci si è accorti di questo quindicenne che nella sua tasca aveva un quaderno di poesie, cioè scriveva poesie. Questo è in qualche modo quello che ci dovrebbe far scattare un ragionamento. Dopo ragioniamo sì di economia, non sto facendo poesia nel senso banale del termine, ma se non cominciamo da lì, da un cambiamento di mentalità, io credo che non arriveremo da nessuna parte, perché arriverà prima qualcun altro. L'avviso per la Cina è un avviso che oramai sta lampeggiando, La Cina si sta comprando letteralmente tutta l'energia e tutto il cibo a disposizione, per cui tra l'altro una delle cause dell'aumento dello scoppio di questa crisi è stato proprio l'aumento del costo del pane, delle materie prime, perché biocombustibili e la Cina che sta cooperando su tutti i mercati internazionali. Questo è il problema. Quindi dal punto di vista economico certamente dovremmo inventarci strategie, metterci d'accordo, creare luoghi in cui discutere di tutte queste cose, però credo che prima è nella mente e nel cuore delle persone che bisogna cambiare qualcosa, altrimenti quel Mediterraneo
assolutamente non ci arriverà mai.
Sì, arriverà, perché giustamente, come si segnalava prima, ci sono anche altri fattori che entrano in campo, no? Cioè, per esempio, è chiaro che la Cina può comprare, ma può comprare finché ha soldi per comprare, e attualmente ha tanti soldi per comprare per un motivo semplice, che sta lavorando con una manodopera sotto zero. Nel momento in cui questo livello si riequilibria, e inevitabilmente accade, perché il confronto con il mondo occidentale che porterà a una riscoperta di nuovi parametri, è chiaro che si ridurrà il potenziale. Ma il problema di fondo è quello sollevato in precedenza, e secondo me vale la pena che ripensiamo anche a qualche fattore. C'erano varie carte prima, no? Ma se vi ricordate la carta dell'Europa all'epoca dei Romani, e lì pensate, da prima una delle grandi protezioni del Mediterraneo, la Grecia, comincia ad dare la sua influenza, e lo dà non tanto per motivi economici, ma lo dà per motivi essenzialmente culturali, cioè lì la pervasività della presenza della Grecia è come lingua, come modo di pensare, affrontare la realtà, e arte. Questi sono gli elementi con la quale la Grecia conquista il Mediterraneo e conquista poi il mondo occidentale fino ad oggi, perché figli di tutto questo sono anche, lo sappiamo, i Romani, eccetera. Ma guardiamo Roma, e Roma come conquista il Mediterraneo? La cosa fondamentale con cui Roma si conquista il Mediterraneo è con, in senso letterale, la parola civiltà, civis, cioè dà la patente di io sono romano, quindi con il diritto. Con il diritto si conquista il Mediterraneo. Anche negli ultimi confini uno dice: ma io sono romano e grazie a questo appartengo a un'area di elezione. E si può essere al nord della Gallia, si può essere vicini alla zona teutonica, ma si può essere al sud, eccetera. Ma poi un altro aggancio con il Mediterraneo, e guardate, non è tanto il cristianesimo che ha grossi problemi. È strano che sia a Roma il cristianesimo, e se lo è per motivi molto particolari, è piuttosto l'Islam che conquista il Mediterraneo con la religione, perché guarda che l'accerchiamento che fa intorno al nono, decimo, undicesimo secolo l'Islam, dal punto di vista di una religione estremamente tollerante, e non una divisione. È una religione che tende al suo interno ad essere frammentata, in continua contraddizione, perché nascono nasce all'interno del cristianesimo tutta una serie di aree dove i vescovi lottano l'un con l'altro, una serie infinita di scismi e di concili, e all'interno dei vari concili ci si lotta e si ammazza perché uno deve prevalere, no? Ecco, questo tipo di atteggiamento non è presente nella versione dell'Islam che appare, e difatti il cristianesimo paradossalmente diventa uno dei grandi strumenti del diffondersi dell'Europa, intesa come si diceva prima, piuttosto che della mediterraneità. Questo è molto interessante, perché il cristianesimo è la religione che si radica col protestantesimo e che si trasferisce negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, non dimentichiamo che il nord dell'America è di provenienza europea, vero? E non solo europea, anche protestante. E questo è il gioco incredibile. Ma questo semplicemente per farvi capire che i paradigmi che si adoperano possono essere incrociati, e allora forse può nascere anche qualche altra speranza, perché con i greci la cultura, con i romani il diritto, con l'Islam un certo tipo di religione, e può esserci qualcos'altro ancora per il futuro, no? Basta attendere e vedere che maturino i tempi, che non sono quelli dell'economia, perché i tempi dell'economia sono invece sempre estremamente mirati all'immediato, al prossimo 2 o 3 anni, al prossimo. Una volta si facevano i piani quinquennali, ma adesso nessuno più pensa nemmeno ai piani quinquennali, si pensa ai piani per le prossime elezioni e niente di più. Bisogna cambiare un po' questo. Però c'è un po' di speranza, insomma, che questo Mediterraneo d'incontro torni a ribollire. Ci sono altri interventi?
Sa perché la nuova civiltà è il pragmatismo americano.
È il pragmatismo
americano. E passa soprattutto. E pensare alle origini che la cultura ha portato l'Occidente a quel livello, però una fetta, giustamente lei ha detto che gli americani provengono dall'Europa, ma si è sganciata bene.
Molto, molto meno, molto meno di quanto non sembri. L'americano di buon livello ha il mito del Mediterraneo e ci torna appena può per dare senso al suo essere americano.
Appunto, perché non c'ha alle spalle.
Guardate, che non è mica poco.
Posso aiutare una bellissima poi. Voglio dire, secondo me c'è però un elemento nuovo che è un fattore che sicuramente avrà una rilevanza enorme, nel senso che sprenderà le dinamiche spontanee in atto. Ed era il fattore ambientale. Cioè noi dovremmo fare una rivoluzione del nostro modo di vivere, del nostro modo di coltivare, proprio una rivoluzione che sarà una rivoluzione profonda di mentalità, se vogliamo sopravvivere. E questo è immenso, però dico, questo sicuramente costituirà uno dei fondamenti,
cioè, è un dato oggettivo,
dei fondamenti di un cambiamento di mentalità che avrà anche effetti proprio nell'ambito delle relazioni tra popoli, e quindi creerà anche un modo diverso di percepire gli ambienti, dei contesti, cioè avremo un nuovo senso dello spazio, un nuovo senso delle relazioni. Cioè io adesso riesco a vedere soltanto poco, ma qualcosa credo che si possa...
Già il nuovo senso della comunicazione, ecco, è spaventoso.
Questo è un elemento che sicuramente viene a modificare quelli che noi sono i fattori sui quali noi siamo abituati a ragionare. Un elemento di grande innovazione.
Bene, allora vi ricordo che il prossimo appuntamento è il 12 con Alberto Tacco, che ci parlerà sulla questione del labirinto dell'Orlando Furioso. Vi segnalo, cioè non vi segnalo, per chi fosse interessato vi lascio qua 2 o 3 biglietti di presentazione di quella che è la Società Filosofica Italiana con sede veneziana, allogata presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Se qualcuno è interessato a informarsi può prendere riferimento a lui e siamo a posto.